Ascoltatori, buongiorno e bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Cominciamo la nostra ultima settimana, perché dalla prossima settimana, se tutto va bene, ci sarà un palinsesto un po' diverso in cui noi continueremo a parlarvi di cultura, anche perché in quest'estate di cultura si parlerà tanto, ci sono tante ripartenze, differimenti, festival che si svolgeranno in una maniera un po' diversa dal previsto, ma coraggiosamente tentano di andare avanti, città che appunto magari non si svuotano come previsto, ma mantengono tutta una serie di appuntamenti per il pubblico, che per il momento sta premiando con grande senso di responsabilità, quindi applicando grandi cautele e attenzioni, ma partecipando alle proposte davvero faticosamente, coraggiosamente messe in campo da tanti professionisti del settore culturale. Dunque, ripeto una cosa che ho detto lo scorso weekend, se qualcuno di voi ci stava ascoltando durante le fasce di diretta oppure gli speciali dedicati alla cultura, se ne avete la possibilità, partecipate a qualcuna delle iniziative che vi vengono proposte, magari proprio della vostra città. È un modo anche per essere vicini ad artisti e tecnici e in generale a chiunque lavori nell'ambito di cui vi parliamo tutti i giorni. Vi ricordo che come sempre Calt è live o in podcast sul sito o sulla app che potete scaricare sul cellulare di Radio Popolare, che potete seguire il nostro thread sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare, e poi potete scriverci a calt@radiopopolare.it oppure scriverci in diretta al 331-62-14013 per gli sms, WhatsApp, per Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per l'email in diretta. Quest'oggi ritroviamo la musica classica insomma facciamo un lavoro ormai sulle riaperture. Parliamo di Renato Gabrielli e del suo debutto, un debutto di un testo nuovissimo che è fra quelli che inaugurano la versione 2020 di Da vicino nessuno è normale, il festival, appunto una di quelle iniziative coraggiose di cui vi parlavo, che si svolge all'ex ospedale psichiatrico Pini. Tiziana Ricci ci parla di Artista in vetrina insieme a Francesca Pasini e poi parliamo di un testo che aveva già debuttato con parecchio successo al Franco Parenti nella passata stagione, anzi due o tre passate stagioni in realtà, perché il debutto non è stato al Parenti, ma insomma diciamo un testo che ritorna, tra l'altro in versione riveduta e corretta, sulla morte senza esagerare, Teatro dei Gordi. Adesso però, ringraziandolo dell'attesa, Renato Gabrielli, buongiorno.
Buongiorno, ciao Ira.
Bentornato Renato. Renato,
grazie.
Drammaturgo, l'abbiamo presentato tante volte è stato qui in studio con noi, in questi mesi ancora non possiamo insomma chiedergli di venire qui, né possiamo aprirgli la porta, quindi è meglio che stia dove sta, sennò sarebbe triste. Invece siamo felici di riaccoglierlo, anche perché insomma rappresenta un po' un'eccellenza milanese. Ti va di essere chiamato così, Renato? Oppure...
Cosa vuoi? Ma sì, meglio che essere chiamato con brutte parole, per cui ringrazio e accetto.
Insomma, un drammaturgo che è insomma di base a Milano per tanti motivi, che però si è fatto, lo dico per chi insomma non ha avuto occasione di sentire le nostre precedenti conversazioni, ha avuto tanti riconoscimenti anche internazionali, ha lavorato tanto all'estero, ha poi alcuni suoi artisti e interpreti di riferimento, anche loro spesso sono stati i nostri ospiti, perché per esempio Massimiliano Speziani, con cui lavori spesso, sì, ha fatto una bellissima cosa durante questi mesi, no? Usando il suo cortile come un teatro, però questi insomma sono altri discorsi. Parliamo invece di questa primissima domani, che tra l'altro rappresenta anche un punto di riferimento per tutti quelli che amano Da vicino Nessuno è normale, la stagione, il festival estivo dell'Expini, uno dei più belli dell'estate milanese. Fammi un'altra domanda. Questa volta donne? O almeno qualcosa che gli
questa
somiglia.
Questa volta ho tradito l'amico Massimiliano Speziani, sì, perché avevo un testo femminile e non ho potuto coinvolgerlo. Lavoro con due artiste meravigliose, Valentina Picello, attrice teatrale, Camilla Barbarito, cantante, musicista e performer. Sono anche loro due amiche, frequentatrici di Olinda, del festival, come sono stato io in passato, insieme allo scenografo Luigi Mattiazzi, che mi aiuta anche in questa impresa. E ci siamo trovati in residenza poco dopo la fine del lockdown nello spazio di Olinda. È stato proprio un bel modo di ricominciare, perché lo sentiamo tutti come una casa.
Sì, tra l'altro ancora una volta molti ascoltatori ci hanno scoperto in queste settimane, anche perché appunto magari ci si sposta meno, ci ascoltano persone che non ci ascoltavano precedentemente, lo diciamo per loro davvero. Abbiamo già presentato il programma di Da vicino Nessuno è normale insieme a Rosita Volani, che insieme a Thomas Menegger ne è l'ideatrice, la curatrice. Guardate che è qualcosa di speciale, anche per gli spazi come sono stati ripensati. Voi dove sarete?
Noi saremo, è tutto appunto per garantire la massima sicurezza e cautela che stiamo tutti prendendo in questo periodo, è all'aperto in un prato circondato dagli alberi, accanto al teatro, la cucina. L'abbiamo vissuto questo spazio di Irene Serini, che ha fatto il primo spettacolo del festival. È veramente raccolto, suggestivo e bello, insomma è bello venirci e condividere teatro in questo luogo.
È un luogo speciale che Radio Popolare conosce bene, perché normalmente ci fa le sue feste, non abbiamo potuto farlo, avremmo dovuto farlo all'inizio di giugno, ma davvero era impossibile, chi lo sa, faremo di tutto per recuperarle, insomma le nostre ormai leggendarie feste alpini, anche se insomma quelle da 13.000 persone, che in questo momento sono indicatissime per il modo in cui normalmente si svolgono. Quindi se non siete mai stati alpini, dico voi nuovi ascoltatori, questa è veramente una buona occasione per scoprirlo. Veniamo a Fammi un'altra domanda.
Sì.
Una ribellione in 18 chat, stavamo dicendo.
Sì, io mi sono immaginato in questo testo, in un futuro non tanto dissimile dal nostro presente lontano, che l'intelligenza artificiale si evolva a tal punto da poter, come dire, guidare noi umani non solo e non tanto nell'adattamento alle richieste della società contemporanea, ma addirittura a trovare proprio più autentico sé, anche a ribellarsi a delle costrizioni. E quindi Fammi un'altra domanda è una richiesta ricorrente di questa, diciamo, Siri o Cortana reinventata, che si relaziona costantemente a una donna come dire con un sacco di problemi, insoddisfatta per la sua situazione familiare, per la sua situazione professionale, e la guida in uno strano percorso di ribellione e anche di liberazione. Questo testo nasce come un monologo classico, perché parlerebbe soltanto l'assistente virtuale, non sentiamo le parole della donna, ma è diventato, grazie all'incontro con Valentina e con Camilla e proprio anche operativamente nella residenza che abbiamo fatto da Olinda Alpini, qualcosa di diverso, una specie di concerto per due voci, perché questa figura muta della donna che viene rappresentata da Camilla Barbarito in scena, in realtà non è più muta, ma Camilla ha creato una partitura sonora, perché lei è cantante, musicista, vocale e anche proprio sonora, con l'uso di oggetti che vengono amplificati, diventano musica, e che crea una specie di universo mentale di questa donna che è alle prese con diciamo con gli interventi di questo assistente che, diciamo, la guida, un po' si impossessa della sua vita, della sua personalità, e la cambia. E quindi è diventato un lavoro concertato a due.
Ecco, tra l'altro Camilla Barbarito, davvero molto amica di Radio Popolare, adesso fra un attimo sentiamo un suo brano, ci ricordiamo che voce ha, mi sembra un'operazione anche da un punto di vista della tua drammaturgia interessante per te, no? Cioè terreni nuovi.
Sì, 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 mi sono concesso di esplorare qualcosa che non avevo ancora esplorato, anche grazie appunto all'incontro con queste due artiste che stimavo, conoscevo personalmente, ma non avevo avuto modo di lavorarci, e questo come dire, gioco con la musica, con la voce, su un mio testo che è anche molto modificato, perché potesse accoglierlo, è una cosa nuova per me, molto bella, spero che lo sarà anche per il pubblico, per chi vorrà venire a sentirci e vederci alpini.
Credo proprio di sì, insomma un immaginario, dicevamo con Renato Gabrielli che firma questo nuovissimo testo, così tecnologico, che però in qualche modo è stato quasi superato dal... Toglimi una curiosità, il testo è stato scritto prima della pandemia o no?
Sì, 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 l'ho scritto un anno e mezzo fa.
Perché avevi dei contatti con esseri ultraterreni che ti avevano avvisato cosa sarebbe successo nei mesi scorsi?
Beh sì, ho le mie entrature in alto, Ira, lo sai.
No, stavo dicendo, l'hai modificato in parte alla luce di quello che è successo? C'è stato qualcosa che hai aggiunto?
No, francamente no, perché appunto le risonanze con quello che è successo erano già, insomma...
Erano già
c'erano
sufficienti.
Già, sarebbe stata una forzatura forse aggiungerle, no?
Ho capito. Quindi, insomma, un testo in qualche modo non profetico, ma molto vicino al nostro sentire, al nostro continuo stare in contatto da remoto, per esempio, insomma, e avere una serie di riferimenti che non sono fisicamente con noi. Di più non posso dirvi perché nessuno lo ha visto, e quindi
tocca proprio andarlo a vedere.
Tocca andarlo a vedere. Martedì 30 giugno, mercoledì 1 luglio alle 21, da Vicino Nessuno è Normale, il festival all'ex ospedale psichiatrico Pini. Renato Gabrielli, e in scena Valentina Picello e Camilla Barbarito. Fammi un'altra domanda, una ribellione in 18 chat. Luigi Mattiazzi ha pensato lo spazio, e come avete capito anche gli spazi del Pini sono tutti da riscoprire. Sapete già dove, se possibilmente si potrà tornare in sala, lo spettacolo potrà essere visto più avanti o non ancora?
No, stiamo cercando di orientarci in questa futura programmazione che è molto nebulosa, sì, per tanti teatri, e insomma speriamo di poterlo riproporre presto. In maniera abbastanza, come dire, casuale, non voluta, è un lavoro che può girare anche in queste condizioni di distanziamento, perché proprio per la sua idea iniziale i due personaggi, cioè le due figure in scena, non, appunto, hanno tutto un contatto virtuale, quindi non abbiamo dovuto modificarlo per adattarci, ecco, e quindi noi confidiamo che sia possibile rivederlo presto anche in teatri al chiuso, e vi faremo sapere appena avremo novità.
Bene, allora grazie Renato Gabrielli, buon debutto. Dunque,
grazie a risentirci.
A voi. Ciao.
Ciao, a risentirci. Ciao, ciao.
E allora adesso l'abbiamo detto, ascoltiamola Camilla Barbarito in un brano che mettiamo spesso perché davvero è una interpretazione molto personale ma molto bella di una celebre canzone che ha cantato Mina.
Cosa vuol
La voce di Camilla Barbarito, la tromba di Raffaele Köhler per Un anno d'amore in questa versione davvero memorabile che infatti spesso vi proponiamo, questa volta anche a ragion veduta tra l'altro, non solo per il piacere d'ascoltarla ma perché Camilla Barbarito è protagonista domani e dopodomani all'ex ospedale psichiatrico Pini nell'ambito del festival De vicino nessuno è normale della prima assoluta del nuovo testo teatrale del drammaturgo Renato Gabrielli, Fammi un'altra domanda. E adesso invece vi parliamo di artiste. Questo è un periodo che tutti abbiamo vissuto e che ha reso difficile proporre mostre e artisti con le modalità consuete negli spazi espositivi. Ci sembra particolarmente interessante allora segnalarvi nuove e originali forme espositive. Artiste in vetrina, due proposte a Milano a cura di Francesca Pasini al microfono di Tiziana Ricci.
Due artiste in vetrina, l'idea è di Francesca Pasini, una alla Galleria Giampaolo Abbondio in Corso Matteotti al 5, uno spazio nuovo a Milano. Il titolo è In the Garden, un'installazione dell'artista cubana Magdalena Campos Pons, e l'altra alla Libreria delle Donne di via Pietro Calvi 29, sempre a Milano. Le immagini che restano, il titolo del lavoro di Paola Gaggiotti, lavoro con cui riprende La quarta vetrina, una serie curata appunto da Francesca Pasini.
Il ritorno in realtà è un ritorno a metà. Abbiamo voluto questa quarta vetrina inserita nel programma I talenti delle donne del Comune di Milano, e però era prevista, prima è stata bloccata, allora abbiamo deciso di farla solo dall'esterno, cioè la quarta vetrina è solo on the road, si vede solo da fuori, e il tradizionale rapporto dialogico che c'è il giorno dell'inaugurazione lo faremo a settembre, quando si potrà entrare in libreria in tante, perché in genere le vetrine arrivano 60-70 persone e quindi non ci sarebbe la distanza. È una vetrina in cui è molto importante anche avere questo dialogo, perché l'artista Paola Gaggiotti, che è un'artista che lavora da molti anni e che ha lavorato a lungo nei programmi di arte presso l'Istituto Tumori per sostenere i malati più piccoli, a un certo punto, parlando con lei, volevamo fare una cosa su questo, invece poi lei a un certo momento mi ha detto: no, ti devo dire una cosa che non ho mai detto, io da piccola ho subito violenza, voglio fare una vetrina su questo perché voglio parlarne in libreria con tutte e tutti quelli che ci saranno, e anche con le mie figlie che ho preavvertito, ma che vorrei che fossero con me in quel momento. Quindi una cosa molto difficile da dire e penso anche difficile da ascoltare. Però giovedì è stato molto bello, siamo stati tutti fuori, abbiamo guardato questi disegni che lei ha fatto dei luoghi dove è avvenuto il fatto e che hanno un senso un po' di allarme ma molto di solitudine, sono i luoghi di questo dove lei abitava da ragazzina, e quindi lasciano questo senso enigmatico di un luogo, di una città, molto descritti, sono molto empatici, sono messi su una tavola di carta da parati come fosse la cameretta di quando lei era piccola. Lei dice quello che di questa cosa, le immagini che restano. Allora, di questo ne parleremo quando saremo tutti insieme, parleremo con lei. Però
ci torneremo
intanto,
ecco, si può vedere appunto dalle vetrine, dalla quarta vetrina, via Pietro Calvi al 29 della Libreria delle Donne.
Sì, per tutta
Milano.
L'estate andando in libreria si può vedere la vetrina.
Ecco, invece l'altro spazio è uno spazio nuovo che ha portato a Milano un'installazione di Maria Magdalena Campos Pons e la Galleria Giampaolo Abbondio, si trova in Corso Matteotti al numero 5 e si potrà vedere per tutta l'estate. Questa artista
allora,
è cubana, Francesca?
È cubana ma vive in America da tempo, è una bravissima artista che ha fatto tantissime cose, biennali, documenta, eccetera, e che ha lavorato fin dall'inizio con Giampaolo Abbondio, da quando aveva la Galleria PAC. Adesso la Galleria PAC ha chiuso la sede che aveva vicino a Porta Romana, e anche questa è un'occasione che in qualche modo è dedicata alla città, perché lui aveva disponibilità di un negozio che ha perso l'affitto e prima di riaffittarlo lui ha fatto fare una ristrutturazione in cui la parte davanti è diventata una galleria, e quindi È uno strano spazio temporaneo che, in attesa di diventare un'altra cosa, diventa un luogo dell'arte. E anche questo ha questa coincidenza che si vede anche tutto dall'esterno.
Questi tempi è un'ottima cosa. Ma parlaci del lavoro di Maria Maddalena.
Il lavoro è molto, molto interessante, si intitola In the Garden ed era un progetto che l'artista aveva fatto per la galleria, perché doveva andare a essere esposto alla Fiera di Dubai nello stand di Giampaolo Abbondio. La Fiera di Dubai è saltata e quindi, diciamo, sono due cose saltate per cui abbiamo trovato l'occasione nella riapertura di Milano di esserci, anche se da una parte e solo in parte e da quest'altra completamente. Questo In the Garden, lei ha pensato che voleva fare un giardino empatico, intimo, in cui ci sono questi meravigliosi dipinti di piante e un trittico con dei fiori, in cui in realtà hai il senso fisico della natura, perché ci sono degli alberi di cui sembra di vedere la spina dorsale, che in realtà è fatta sulla pittura ma con appoggiate dei resti di corteccia, per cui c'è una fisicità straordinaria e un disegno, dei disegni bellissimi, alcuni in bianco e nero, che hanno, si vedono dei leggeri sottili segni verdi. Questi piccoli segni verdi sono dei piccoli alberi in miniatura che circondano, che sembrano solo un segno. Quindi c'è l'idea della natura che ti avvolge. Quindi un giardino che ti avvolge, una specie di hortus conclusus, che casualmente abbiamo avuto l'occasione non solo di creare questa situazione di intimità con questi 9 quadri che ci sono, ma anche la cosa bella è che ci si affaccia su questo giardino. Quello che succede normalmente in un giardino in città, che un po' lo vedi dal fuori, no? Perché in genere hai i cancelli, qui invece c'è una straordinaria vetrata che dà sul portico di Corso Matteotti e che resterà illuminata anche di notte. E quindi è una dedica, anche io l'ho pensata come una dedica a Milano. Mi era venuto in mente De Chirico, che tornando da una gita fuori porta, accompagnato da una signora che probabilmente lo preoccupava, sia la signora che la guida, finalmente tira un sospiro di sollievo quando, entrando in Milano, riconosce il suono di una fontanina, di quelle che ci sono. Ecco, io spero che questo giardino faccia lo stesso effetto per tutti quelli che a Milano hanno subito paura.
Ed era Francesca Pasini al microfono di Tiziana Ricci per le due proposte milanesi di artiste in vetrina, il progetto da lei curato. Adesso la pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. It's summertime, night's falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling on a high. Got a lot on the line, put a lot on the moonlight. The invite of a love alive. Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ultima settimana, poi appunto nuove cose quest'estate a Radio Popolare. Invece noi vi raccontiamo adesso di uno spettacolo che aveva debuttato qualche anno fa. Era il primo spettacolo in cui il Teatro dei Gordi, una giovane ma talentuosa compagnia, aveva proposto un linguaggio molto particolare in scena, che utilizza delle maschere addosso agli attori, che aiutano in qualche modo a traslare l'azione in una dimensione anche allucinata, immaginaria, talvolta molto sarcastica, anche se i temi che i Gordi affrontano spesso sono molto seri. La scorsa stagione avevamo visto Visite, che è uno spettacolo dedicato alla terza età, bellissimo, anche lì con grande uso sia di idee scenografiche molto ingegnose e una drammaturgia apparentemente senza parole ma estremamente eloquente, e le maschere. Ma prima c'è stato Sulla morte senza esagerare, ancora una volta un loro progetto che riflette sui grandi temi dell'esistenza e quindi anche della non esistenza, e che inaugurerà la riapertura della Sala Grande del Teatro Franco Parenti, che finora nella sua stagione estiva ha utilizzato lo spazio esterno, quello dei bagni misteriosi. Adesso riapre ovviamente con un contingentamento del pubblico che sarà molto ridotto rispetto alla possibilità, alla capienza della Sala Grande quando è completamente piena. Sappiamo, e ve l'abbiamo anche raccontato, che il Franco Parenti ha tenuto distanti le poltroncine mettendoci in mezzo dei tavoli in maniera da farlo sembrare un gesto un pochino meno traumatico. Comunque questo vedrà il pubblico oggi e domani rientrando in sala nel teatro di via Pier Lombardo. Sulla morte senza esagerare, firmato, dicevo, dai Gordi, l'ideazione e la regia di Riccardo Pippa, che insomma uno dei loro fondatori, e è stato nostro ospite sabato sera scorso e ci ha raccontato questo, cioè che lo spettacolo parte anche dai versi di una grande poetessa.
Wisława Szymborska è una poesia sulla morte senza esagerare, in particolare, che è arrivata a un certo momento delle prove e che ha un po' rappresentato un leitmotiv poi che ha guidato un'ultima fase, insomma, drammaturgica, e ha un po' anche suggerito quella che volevamo fosse anche la leggerezza, il modo di trattare un tema, insomma, ma anche una visione assolutamente lucida come quella, insomma, della poetessa, ecco.
Allora, io ricordo appunto, tra l'altro, lo stupore anche del pubblico, che magari ancora non vi conosceva, oppure cioè, non conosceva il lavoro dei Gordi e il tuo, quando lo spettacolo debuttò qualche tempo fa. Perché adesso poi veniamo anche a che cosa significa uno spettacolo del genere adesso, dopo i mesi che abbiamo passato, no? Cioè, però lo spettacolo parla di morte, ma lo fa in un modo davvero anticonvenzionale, o non convenzionale se preferiamo, perché le maschere sono maschere attuali, contemporanee, utilizzate in una maniera molto particolare. Infatti poi in Visite, no, si è ritornati ad utilizzare non solo le maschere ma anche altri sistemi di espressione a cui non eravamo abituati. Ci vuoi raccontare?
Sì, allora intanto lo stupore ha coinvolto anche noi insieme al pubblico, perché devo dire, Sulla morte senza esagerare è stato anche il nostro primo spettacolo con le maschere, è stato veramente anche un piacevole azzardo che abbiamo fatto insieme con uno spirito di gruppo molto forte. Ci siamo buttati in questa avventura, abbiamo voluto lavorare con maschere integrali, mute, quindi insomma anche c'è stata una radicalità, insomma, nella scelta linguistica, insomma, quindi la drammaturgia passa attraverso dei gesti e l'unica parola che c'è nel primo spettacolo passa attraverso i versi, no, della Szymborska, che ogni tanto ritornano come proiezioni, però in realtà tutto è veicolato da un gesto, che è un gesto concreto, comprensibile, non è un gesto coreografico, e insomma si possono attraverso questo modo raccontare comunque delle storie. E la maschera era un modo anche per voler rappresentare la morte col teschio proprio, quasi un istinto naif che c'è stato all'inizio da parte mia, dopo aver visto uno spettacolo di Burattini in cui c'era la morte che spuntava dalla baracca, e solo per il fatto di guardare, no, il pubblico che passava per strada e magari si fissava le persone che tossivano, e questa cosa creava, insomma, subito ilarità e subito una sorta di sensazione di far parte di un qualcosa di comune, e mi sono detto: cavoli, che bello questo meccanismo, che immediato che è, perché non provare a fare qualcosa di semplice, anche di antico, rappresentare di nuovo la morte, ma con un aspetto più contemporaneo, assolutamente, quindi delle maschere inattuali e contemporanee insieme. Ecco, questo è stato un po' l'istinto, e quindi si vede la morte nel suo, tra l'aldilà e l'aldilà, che accoglie diverse anime, e si vedono le intermittenze, i fallimenti della morte, ma anche la morte che compie il suo mestiere, quindi vediamo anche il trapasso, e qui arrivo alle maschere, cioè a dire che la maschera sia, ci serviva per rappresentare la morte, ma anche per rappresentare quello che è il trapasso, e noi lavoriamo sulla compresenza di attori con la maschera e attori senza maschera, e questo lavoro poi ha trovato il suo sviluppo anche nello spettacolo successivo, in Visite, dove il momento della maschera è di fatto sono quasi solo gli ultimi 20 minuti dello spettacolo, mentre nella parte prima, insomma, gli attori agiscono senza maschera.
Certo. Questo un po'. Tra l'altro, voi sulla vita, dove va la vita, insomma, come scorre, avete riflettuto molto anche in Visite, che è un bellissimo spettacolo, veramente ha meritato tutti i riconoscimenti e le citazioni anche da parte, insomma, di osservatori addetti ai lavori, di opinioni talvolta molto diverse tra loro, no? Quindi evidentemente non è vero che i giovani pensano solo alle cazzate. Scusa se te lo dico, perché voi siete potete essere ancora considerati giovani, dai, insomma.
Ah, io sono il più vecchiotto, io devo dire anche ho quasi 40 anni, per cui io giovane non lo so.
Under 40.
Però c'è poi in Italia, no, questa distinzione, per cui noi, se guardiamo la media, siamo ancora under 35, questo lo posso dire. Sì. Poi c'è questa cosa dei bandi, under 35, per cui noi ancora...
Fa molto ridere, esiste solo in Italia, tra l'altro, cioè nel senso che... però comunque, contenti noi. Ecco, no, dicevo, però quando hai scritto questo spettacolo, quando lo hai ideato, eravate, insomma, era qualche anno fa, e quindi diciamo che era anche lo stupore derivava anche da quello, da certi ragionamenti cupi e profondi, pur se sarcastici, che lo spettacolo porta con sé.
Sì, avviene così. Noi, poi voglio dire, i nostri spettacoli nascono da immagini, da incontri, da cerchi, da una condivisione, insomma, di immaginario, quindi ci sono dei piccoli pezzi di vita dentro i nostri spettacoli, per cui c'è molta esperienza che cerchiamo di trasformare poi attraverso immagini poetiche, essenziali, e ci auguriamo contemporanee e inattuali insieme. E infatti questa inattualità poi di questo spettacolo fa in modo che puntualmente, parlo di Sulla morte senza esagerare in particolare, puntualmente ritorni, e a seconda della situazione acquisisca anche significati nuovi, perché rifare Sulla morte in questo momento di, chiamiamola ripartenza, chiamiamola coincidenza, non so come chiamarla, però farlo dopo la quarantena, insomma, che abbiamo vissuto, ha per noi sicuramente tutta una serie di significati aggiunti.
Lo avete cambiato in funzione?
Sì, abbiamo cercato di inserire dei segni, sempre dei segni riconducibili alla contemporaneità, ma che rimangano comunque inattuali per non fare attualità. Ecco, è stata un po' questa la scelta di compagnia. Noi poi, nel senso, è uno spettacolo che padroneggiamo abbastanza, per cui ogni volta che lo rimettiamo in prova è molto facile per noi trovare delle variazioni, aggiungere cose, avere un approccio creativo, no, in ogni momento dell'allestimento. E quindi ci sono anche delle sorprese per chi, insomma, magari ha già visto lo spettacolo, ma parlo di piccoli segni, no? Non so, posso fare un esempio, c'è il personaggio di un ragazzo vittima di un incidente con la bicicletta che incontra la morte. Allora ci siamo detti, dopo questa quarantena, ma perché non fare di questo ragazzo un rider, no? Di quelli che portano le pizze.
Certo.
Che poi è una figura che caratterizza ovviamente la nostra contemporaneità in questo momento, la nostra quotidianità, ma sono figure che ovviamente troveremo anche tra 1, 2, 3, 5, 100 anni. Ecco, questo è. E quindi è un piccolo segno, poi ci sono altri segni che abbiamo introdotto e che, insomma, lasciamo come sorpresa a chi vorrà, insomma, venire a vederci. Ecco.
Bene, immagino infatti che sarà interessante vedere anche come è evoluto questo spettacolo, che ritorna dunque in scena il 29 e il 30 al Teatro Franco Parenti. Ricordiamo un'ultima cosa, senza spoilerarla troppo, però ricordiamo che la morte in questo caso fa un sacco di cose, cioè aleggia uno spettro per il vostro spettacolo, quello dei Monty Python. Un
Oddio.
Pochino.
Sì, Sì, dai, sì, possono essere dei riferimenti riconducibili, insomma, c'è sicuramente anche una voglia di ironia, di leggerezza, la voglia anche di riprendersi una leggerezza su un tema fortissimo, cioè, nel senso, parlavo prima della quarantena, ritornare sul tema del lutto dopo una quarantena che ha negato a chi se ne stava andando il conforto di una visita negli ultimi momenti, oppure a chi è rimasto il conforto di una condivisione in presenza del lutto, è una cosa gigantesca se ci pensiamo, che fa mancare la terra sotto i piedi a noi che facciamo teatro e parliamo di una sorta di ritualità necessaria e ci chiediamo che cosa è necessario, che cosa resta di umano di fronte a cose così enormi. E niente, quindi sicuramente c'è anche tutto questo dentro, ci sarà tutto questo dentro i ragazzi sedimentato, insomma, nei ragazzi e nello spettacolo che si farà, e c'è la volontà anche dopo questo di riprendersi questo tema e riprenderlo se possibile con leggerezza, ma leggerezza nel senso della verticalità della poesia, se si può, ecco, questo cerchiamo quantomeno di rincorrerlo, al di là degli esiti è sicuramente un principio della compagnia.
Molto molto ben spiegato, e ringraziamo Riccardo Pippa per averlo fatto, per averci raccontato nuovamente questo vostro spettacolo che ha segnato un po' l'inizio della fase, qui ecco le fasi, insomma ormai siamo abituati ad applicarle a qualsiasi cosa, però diciamo la fase più adulta, no, della vostra compagnia.
Sì, c'è un'evoluzione, la sentiamo anche noi, la compagnia cresce insieme ai nostri anni, sentiamo che c'è una voglia continua anche di cambiare, di modificare anche il ragionamento sulla maschera, il movimento, i corpi, insomma c'è del fermento, c'è del movimento, del cambiamento, e cerchiamo di mantenere questa cosa viva, ecco, questo sì.
Bene, 29:30 al Teatro Franco Parenti in Sala Grande, giusto?
Sì, Sala Grande. Sì.
Ecco, siete voi a inaugurarla, quindi anche una cosa bella, insomma, riaprire un teatro che è stato chiuso per tutte queste settimane. Grazie davvero Riccardo Pippa, un saluto al Teatro dei Gordi e allora sulla morte senza esagerare. A risentirci presto, ciao.
Grazie infinite, grazie davvero.
A presto, ciao ciao.
L'estate terribile è arrivata. E questo cosa cambia in quello che hai promesso? E adesso che il cielo è una fornace, così come il tuo nome che vuoi sulla mia bocca, succede d'estate che tutta questa luce mi fa sentire cieco, e tutta questa sabbia mi sembra di neve, è stupido tremore il nostro appuntamento a un tavolo nel sole, così è breve. Appuntamento segreto sotto il sole.
Succede d'estate,
succede d'estate,
oh l'estate, l'estate,
succede d'estate,
succede solo l'estate,
estate terribile è arrivata. Che cosa stai facendo appesa alla mia bocca? E adesso che il cielo non dà pace, così come il mio cuore che vuoi tasca, ma succede d'estate che tutta questa luce mi fa sentire cieco.
cielo e tutta questa grazia mi sembra di neve. Appuntamento a un tavolo nel sole, oh così breve e stupido tremore, darsi appuntamento segreto sotto il sole.
Lasciamo Diego Mancino, questo pezzo di qualche anno fa, che insomma pacifica la nostra idea sul periodo estivo che sta per iniziare, già iniziato in realtà, ma dal punto di vista delle programmazioni inizia proprio in questi giorni, per la maggioranza dei media e anche per Radio Popolare, e siamo arrivati al nostro consueto appuntamento del lunedì. Quello, diciamo, riassuntivo, prodromico rispetto alla stagione estiva con il maestro Giuseppe Califano e la grande musica classica. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, si ricomincia, meno male. E ci sono tanti tanti appuntamenti.
E c'è stato questo weekend con la filarmonica che è stato interessante.
Sì, lo avevamo raccontato, però poi viverlo è stato, insomma, la città piena di musica, con la filarmonica, insomma, è stato un bel momento, perché insomma la musica che arriva dalle persone è sempre bello. Lo faccia la filarmonica della Scala, insomma, ha molto senso. Io direi che al di là del concerto a cui ci hanno abituati, insomma, da un po' di anni tutti in piazza, anche questa idea qui mica tanto male, insomma, di andare in tanti luoghi splendidi della nostra città e ascoltare grande musica, insomma. Quindi vediamo l'anno prossimo che torneremo tutti a vedere i concerti come sempre, incrociamo le dita e speriamo che, insomma, queste iniziative possano rimanere, insomma, speriamo che ne facciano tutti un po' tesoro.
Ecco, e qual è il tuo viatico per la nostra estate?
Allora, il viatico è ho sbirciato un po' in giro. Per fortuna, come dire, molti dei festival, dicevamo, partono, complice il fatto, insomma, che siamo all'aperto e quindi, insomma, è più semplice riuscire a rispettare le regole che c'è da rispettare, giustamente, e quindi però ho immaginato anche che qualcuno rimarrà a Milano, e per fortuna in città abbiamo sia la Verdi sia i Pomeriggi Musicali, che sono assolutamente attivissimi. Vi dico un po' velocemente, perché poi volevo parlare anche un po' di altro. I Pomeriggi Musicali, tutto il mese di luglio, veramente ci sono grandi, c'è Enrico Dindo con l'orchestra d'archi, Carlo Boccadoro, Alessandro Cadario, tutti appuntamenti con l'orchestra archi dei Pomeriggi, ma c'è anche un'ottava di Beethoven a fine luglio con Jonathan Sant'Agata, e insomma ci sono veramente molti appuntamenti sul mese di luglio, mentre la Verdi ci accompagnerà per tutta l'estate, anche per il mese di agosto. Adesso sono tutte informazioni che vi do al volo, poi stiamo tutti un po' attenti perché comunque, insomma, si stanno riorganizzando e quindi è possibile che anche altre formazioni continuino o facciano anche altre cose. La Verdi dedica tutto il programma di luglio ad agosto a Beethoven, perché non dimentichiamo che sono i 250 anni, il suo anniversario, quindi, insomma, ascolteremo l'Imperatore, l'Eroica, Lonquich, che, insomma, farà il suo concerto da pianista e direttore, e ascolteremo la Pastorale, insomma, davvero, guardate il programma, c'è davvero di tutto. E c'è comunque l'Estate Sforzesca, non ce lo dimentichiamo, che tutte le sere ci offre spettacoli al Castello Sforzesco, e quindi assolutamente da seguire. Sul Lago di Como, per fortuna, abbiamo ben due festival. Uno è il Festival Como Città della Musica, un po' in versione ridotta, non ci sono le grandi opere, ma insomma ci sono le opere per le famiglie, un Rigoletto formato ragazzi, ci sono tantissimi concerti anche in riva al lago, sulle ville che sono a Cernobbio oppure Villa Olmo, insomma c'è un appuntamento in cui ci sono anch'io, ma non ve lo dico per quello, ma insomma è un appuntamento all'alba, insomma con pianoforte e letture bellissime, intitolato Hope, proprio per dare un segno di speranza. C'è veramente un bel programma al di là di questo e in dei luoghi assolutamente suggestivi. Ci sono poi i festival, quelli dedicati all'opera, e quindi il Macerata Opera Festival con Bianco Coraggio. Abbiamo un Don Giovanni assolutamente in versione operistica con Livermore e Lanzillotta. Perché? Perché il Trovatore invece sarà in forma di concerto, per questo specificato, ma ci sarà, e con Vincenzo Militari alla direzione, e la Tosca è stata rimandata, insomma, al 2022 se non sbaglio, e insomma un po' di aggiustamenti ci sono, ma il festival c'è, come c'è quello di Martina Franca dal 14 luglio al 2 agosto con Il Borghese Gentiluomo e Arianna Annasso, quindi due opere di Richard Strauss. Il Borghese Gentiluomo con Michele Spotti, giovanissimo direttore d'orchestra che abbiamo seguito spesso anche su Milano, e Fabio Luisi, che non ha bisogno di presentazioni, che invece dirigerà l'Arianna Annasso. Ovviamente ci sono recital anche di diversi cantanti, recital lirici, ma anche musica da camera. Ci sarà anche il Festival di Torre del Lago con la Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi che aprirà il festival, quindi insomma assolutamente c'è l'imbarazzo della scelta. Per rimanere in Italia vi segnalo un festival di cui non è ancora presente il programma, ci sarà ad agosto, ma è un luoghi splendidi, Paesaggi Musicali Toscani è il nome del festival, siamo a San Quirico d'Orcia, quelle zone lì, e quindi assolutamente si può fare un giro non solo per ascoltare bella musica, ma anche per vedere quei luoghi meravigliosi. Chi potesse andare anche un po' all'estero, c'è, ahimè, non c'è il Festival di Lucerna, non c'è il Festival di Bregenz, purtroppo sono stati annullati, ma vi segnalo che Bonn, che è la città natale di Beethoven, aveva programmato 365 giorni di programmazione e hanno ripreso, quindi se andate lì troverete ogni giorno qualcosa dedicato a Beethoven. C'è il Festival di Salisburgo, che in realtà aveva un anno importantissimo perché erano i 100 anni della sua fondazione, c'è il Così fan tutte, e c'è ancora qui Richard Strauss con l'Elektra, perché Strauss in realtà è stato uno dei padri fondatori poi del Festival di Salisburgo, quindi un omaggio anche all'uomo organizzatore. E ovviamente, come ci è abituato il festival, ci sono concerti, ci sono anche momenti di teatro di prosa, c'è veramente insomma anche un festival completissimo. E c'è il Festival di Avignone per chi volesse ancora vedere opera e quindi spostarsi in altri luoghi europei, insomma direi che per fortuna abbiamo anche quest'anno l'imbarazzo della scelta.
Bene, io aggiungo che il sovrintendente Meyer del Teatro alla Scala in una recente conferenza stampa in streaming proprio pochi minuti fa ha presentato i 4 concerti di luglio della Scala, una mini stagione in cui il pubblico rientrerà però contingentato in sala, in vista poi di settembre, dove sappiamo che ci sarà la nona di Beethoven il 3, il 5 ci sarà il Requiem in Duomo. Sì. Dedicato proprio alle vittime del coronavirus e poi si vedrà insomma se si potrà utilizzare il palco del Duomo per fare altri appuntamenti curati dalla Scala ma all'aperto, come sala il sindaco di Milano aveva chiesto al sovrintendente.
Ecco. Esatto, è un'ottima notizia, e poi comunque a settembre ci risentiremo perché il Festival Mito ci sarà, quindi insomma ripassiamo anche a
comunque
settembre.
Non escludiamo Giuseppe Califano, ringraziandolo tantissimo per il suo lavoro regolarissimo, indefesso, insomma in tutte queste settimane, anche quando potevamo ascoltare musica solo da remoto. Grazie, buona estate. Non escludiamo, dicevo, la possibilità magari di risentirci nel corso della programmazione estiva luglio ad agosto, se ci sono notizie importanti, perché la situazione è in evoluzione, come tu stesso dicevi.
Assolutamente, speriamo di sì, e intanto buona estate e buona musica a tutti.
Grazie al maestro Giuseppe Califano, a presto. Ciao.
Ciao.
È finita la puntata del lunedì, torniamo domani alle 11.30, cercateci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare di Cult, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie.